Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio e ben trovati su Slash Radio Web. Naturalmente, quando c'è questa musica significa che siamo pronti per iniziare un altro pomeriggio all'insegna dell'arte. Naturalmente mai potrei farlo da sola, ma ci deve essere un aiuto importante, che è quello del Museo Tattile Statale Omero. E in particolare quest'oggi è veramente un piacere avere di nuovo con noi Aldo Grassini. Ben trovato, Aldo.
Grazie, un bel saluto a tutti, quanti, è sempre un piacere tornare a questo appuntamento, quindi sono contento.
E poi oggi sei contento perché parliamo di un argomento che so che ti piace molto.
Certo, questo, direi che la puntata di oggi è un evento, perché abbiamo qui con noi niente meno che Felice Tagliaferri. Tagliaferri che è un artista che tutti noi conosciamo, perlomeno penso che tutti lo conoscono almeno di nome, di fama, no?
Certo. E poi noi lo conosciamo molto bene su Slash Radio Web, è stato ospite già altre volte.
Certo. E poi per noi, voglio dire, noi non vedenti siamo particolarmente contenti, perché poi è un amico, è uno di noi con cui si può parlare in maniera molto molto diretta e molto lineare, no?
Certo. Buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Felice, eccoci.
Ciao Felice.
Buongiorno,
ciao.
Aldo.
Ciao. Sì, quindi dicevo, è ormai un personaggio famoso, perché tra l'altro Felice, oltre a essere un bravo artista, no, è una persona che sa gestire magistralmente i mezzi di comunicazione di massa. Ormai appare dappertutto, sempre in televisione.
Ormai è un VIP.
In tutti i grandi musei, lo invitano dappertutto. Io quasi che sono costretto a dargli del lei, insomma, un pochino mi intimidisce, mi intimorisce. Felice
il presidente oggi è in vena proprio, no?
Sì. Ma il problema del presidente è che quando è con me lui si ironizza di più del solito, quindi
gli ispiri questo.
Il fatto è che Felice, tra l'altro, è un personaggio anche che ha un carattere particolare, perché lui è un personaggio adesso così, ma nemmeno sembra, io l'ho investito per cercare un po' di contenerlo, perché lui è un personaggio vulcanico.
Certo.
È un grande comunicatore, voglio dire, una persona sempre cordiale con tutti, aperto, e quindi logicamente tutti gli spalancano le porte.
Allora, presidente, oggi appunto abbiamo diversi argomenti, no? Dei quali parlare con Felice Tagliaferri.
Certo.
E allora lascio subito la parola. Prima però vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando di seguire, se ha la possibilità, proprio sulla pagina di Facebook di Slash Radio Web, dove stiamo andando in onda e dove potranno vedere le immagini che andremo a commentare insieme durante l'intervista. Altrimenti, insomma, si può ascoltare questa intervista anche tramite la app di Slash Radio Web e tramite gli assistenti vocali, oppure tramite anche il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Però per le immagini, chi fosse naturalmente interessato e può vedere le immagini, lo può fare sulla pagina di Facebook. Era una piccola precisazione, e un saluto anche già ai ragazzi di là del vetro, che ancora non abbiamo salutato, a Max ed Alessio, che ci stanno mandando in onda, si stanno occupando anche di questo aspetto delle immagini. Presidente Aldo, lascio la parola, così possiamo iniziare questa chiacchierata insieme a Felice Tagliaferri. Ti sentiamo lontanissimo.
Ti sento.
Eccoci.
Felice, mi senti?
Sì, ti sento, Aldo.
Ecco, bisogna che alzi un po' il volume, sennò... Senti, Felice, no, io così vorrei ricordare, lo ricordo sempre, che il primo indizio, diciamo, dell'esistenza di Felice è stato il famoso libro di Cannavò, no? E li chiamano disabili, no? In cui lui racconta, diciamo, rappresenta, esprime, fotografa ben 7 disabili con disabilità varie che erano riuscivano a fare cose straordinarie, no? E nel caso di Felice, ecco, una persona che pur essendo non vedente riesce ad essere niente meno scultore che scolpisce il marmo, la pietra, il legno, fa la terra, fa tutto, insomma, no? Quindi delle mani straordinarie, no? Ma senti, Felice, io so che tu, prima ancora di dedicarti all'arte, le tue mani le usavi in modo particolarmente raffinato, no? Facevi anche restauro, cosa facevi?
Sì. Un po'. Ma io ho avuto per 2 anni un negozio di antiquariato a Bologna, in via San Felice, tra l'altro, al numero 101, dove appunto facevo restauro e commercializzavo mobili antichi.
Eccomi. Una cosettina da niente.
Mi divertivo di sera andare in giro, era ancora il periodo che la gente metteva le cose vecchie di fianco ai bidoni di immondizia, con i miei amici andavamo a raccogliere le cose, poi giorni dopo le portavo ai mercatini e dicevo queste della nonna, queste della zia, e li vendevo.
Sì, ma ne ristauravi anche però, perché io ho visto a casa tua dei mobili che avevi restaurato tu con le tue mani.
No, ma li restauravo anche, ma addirittura uno dei momenti più belli, più felici del negozio è stato, prima che aprissero le frontiere dei paesi dell'est, andare in Polonia a comprare un camion di mobili per 200-300 euro, portarli in Italia, metterli a posto e rivenderli.
Oh, tu hai avuto sempre il binocolo degli affari, però mi pare, Felice.
Vabbè, Aldo, io devo campare, come dici.
Senti, tu lo diciamo per gli amici, tra le altre cose hai fatto pure il centralinista, per quanti anni?
15 anni ed è stata la mia salvezza, perché facendo centralinista ho capito quanto sia importante per me essere libero, e solo avendolo fatto adesso capisco l'importanza di vivere d'arte e di fare l'artista a tempo pieno.
Senti, ma tu allora, voglio dire così personalmente, ti sei dedicato anche allo sport, hai fatto tante altre cose, racconta, io ti chiedo queste cose per far capire a chi non ti conosce, insomma, che veramente, voglio dire, il passaggio all'arte per te è stato un mettere in gioco delle capacità che avevi espresso anche in altri campi, no?
Beh sì, allora, sicuramente quello che mi ha aiutato tantissimo nell'arte sono 30 anni di judo, che quindi mi hanno fatto toccare da vicino, da lontano, uomini, donne, cioè corpi di altre persone, e quindi nel momento in cui ho iniziato a scolpirli, per me è stato un po' più facile. E poi a livello sportivo, fisicamente ero dotato da giovane, anche adesso vivo di rendita, ma da giovane ero molto dotato, quindi ho fatto di tutto, da nuoto, lancio del peso, corsa, tutto proprio.
Quindi una persona che ha un fisico forte, integro, no? Ed esuberante.
Soprattutto quello che mi dicono anche mia moglie, mio figlio, l'energia che cioè, uso le dure, ce l'ho ancora, e ancora ce l'ho.
Daccele pure a noi, Felice, queste dure, celle, perché ce ne abbiamo bisogno.
Ma io mi auguro che sia contagiabile, che contagi tutte le persone che ci ascoltano oggi.
Senti, Felice, io te l'ho fatto raccontare tante volte l'hai raccontato anche per conto tuo, ma per chi ti ascoltasse per la prima volta, raccontaci un po' come è nato l'interesse e l'amore per l'arte, per la scultura in particolare.
Ma allora, fortunatamente al mondo ci sono parecchie persone pazze. Una di queste è Nicola Zamboni, che è ancora vivo, ed è uno scultore bravissimo di Bologna. Alla fine degli anni 90 era docente a Brera, gli è capitato una ragazza cieca e a scuola, e lui gli ha fatto fare delle cose tranquillamente come gli altri. Dopodiché ha chiesto all'Unione Italiana dei Ciechi di Bologna di cercare 3 o 4 persone volonterose che avessero voglia di mettersi alla prova per scolpire, per capire se era possibile scolpire pur non vedendo. Siamo andati là da lui, dopo 3 volte ho detto: ragazzi, io la mia esperienza l'ho fatta, vi ringrazio molto, ho capito che è possibile farlo, e io lì l'ho preso per il collo, anche perché anche lui faceva judo. Allora abbiamo iniziato a lottare, adesso tu mi hai tirato fuori la voglia di dare forma alle mie immagini, mi chiedi bottega da te, e così è stato, è nato l'amore. Ma anche perché, da quello che dice Nicola Zamboni, in un'accademia di belle arti ogni 100 ragazzi esce uno scultore. Il fatto che di 3 persone che abbiano fatto 3-4 incontri sia uscito una persona che amasse la scultura, a lui non gli sembrava vero, moriva di gioia.
E poi soprattutto una persona che chiaramente, così a prima vista uno avrebbe pensato, ma qui non se ne fa nulla, no? Invece questo si dimostra, no, che non si può mai a priori decidere quali sono i limiti di una persona, no?
Sì, no, la voglia era tanta. Ovviamente in quei 2 anni io penso che se i Verdi mi sentissero verrebbero qua e mi arresterebbero, perché non è che la prima cosa che fai è subito mostrabile, subito bella,
certo.
È stata tanta prova, tante sperimentazioni. Certo. Solo quando alla fine lui mi diceva ok, questo possiamo portarlo in mostra, l'abbiamo fatto.
Certo. E una cosa volevo dire, tu, poi dopo ci vedremo magari alcune delle tue sculture, come fai a modellare, come lavori, eccetera, ma voglio dire, sei un po' pazzoide, il tuo, no? Questo, voglio dire, ce l'hai anche un pochino fatto capire da come affronti la vita. Mi raccontavi l'altro giorno una cosa, per me una cosa folle, no? Lo vuoi raccontare anche agli ascoltatori? Dunque, tu devi adesso fare una scultura e hai bisogno di marmo, no? Ecco.
Sì.
Allora, cosa hai fatto l'altro giorno quando io ti ho telefonato e ti ho trovato in treno dove stavi andando? Racconta un po' questa cosa.
Allora, innanzitutto che sia folle lo sanno tutti quelli che mi conoscono, quelli che non mi conoscono fortunatamente non del tutto, così almeno mi si avvicinano, poi dopo capiscono che è una follia sana. Io ho costruito una scatola di legno dentro un trolle gigante. Sotto ovviamente gli ho messo delle ruote da carriolo, non da valise, perché sennò, e questa valigia trasporta fino a 120 kg di marmo, e quindi io vado in giro a comprarmi il marmo, ma anche a portare le sculture, nel senso che le mie sculture, come tu ben sai e come adesso racconto alle persone, vanno viste ma vanno soprattutto toccate. Una volta che le persone toccano le sculture e decidono di voler acquistare una scultura, io gliela porto a casa e quindi la carico nel trolle e vado in giro per l'Italia. Ovviamente tutti i ragazzi dell'assistenza appena mi vedono si mettono le mani nei capelli, però io gli dico sempre: ragazzi, voi mi dovete solo aiutare, la valigia la porto io.
Quindi fai anche il trasportatore, insomma, all'occorrenza.
Sì, ma tanto Aldo... tu sai come la penso, per me lavorare bisogna far fatica, perché se a lavorare solo la creta per me è un gioco.
Certo.
Invece il bello del lavoro è proprio quando si mette anima e corpo e diventi tutt'uno con la materia.
E comunque, appunto, dicevo, idee folli, no? Ma in fondo l'arte, dietro l'arte c'è sempre una certa dose di follia, no? Perché se gli artisti fossero come tutti gli altri, tutte le persone uguali a tutti gli altri, non sarebbero più artisti. Ora, certe idee folli, per esempio, io ricordo che tu, adesso non so se lo fai più, ma qualche anno addietro, ti eri messo in mente addirittura di rappresentare in modo plastico, quindi attraverso la scultura, delle cose che non sono insopportabili, non so, le nuvole, il fuoco. Raccontaci un pochino anche di questa tua...
Sì, di questa mia idea. Io fino a 14 anni ho visto, e parlando di arte tattile appunto, ho pensato di rappresentare tutte le cose che mi venivano in mente, che si potevano solo vedere, e io ho messo a conoscenza di tutte le altre persone, cioè di chi vede perché ha la possibilità finalmente di toccare la fiamma del fuoco, la nuvola, un'ombra di un uomo, i capelli nel vento, ma di chi non vede di avere la percezione, perché altrimenti come fa a vedere un non vedente il fuoco? Oppure che ne so, anche la donna allo specchio, ad esempio, io sfido chiunque a raccontare a una persona che non vede come funziona uno specchio. Invece, facendola tridimensionalmente, sia la donna che si specchia sia lo specchio, ha la percezione di come funziona, cioè a quel punto lì gli puoi raccontare che si vede dietro, che l'immagine riflessa, ma l'immagine riflessa gliela fai toccare, perché se parli con un vedente di immagine riflessa, lui non sa che cosa riflette nello specchio. E questa qui, ad esempio, mi è venuta in mente guardando al Museo Anteros la scultura della Geisha.
Ah, sì.
Il quadro della Geisha.
E quindi, ecco, l'originalità che è propria dell'arte, dell'artista, no? Si trova ai limiti, voglio dire, ai limiti del confine, a volte con un po' di follia, no? E anche su cose, voglio dire, su un discorso molto più serio. Io ricordo di aver trovato, ho visto nel tuo studio, parlo ancora sempre di anni addietro, no? Un'altra scultura che mi ha molto colpito, era piccola, non so poi che fine abbia fatto, a chi tu l'abbia ceduta, in cui si faceva una specie di associazione, sincretismo di tipo religioso con un Cristo seduto con le gambe nella posizione del Buddha. No, quindi poteva essere
le gambe e la mano destra che univa il pollice e indice, e la mano sinistra invece con le due mani che benedivano, quindi è il Cristo Buddha, perché secondo me Cristo chissà quante volte si è messo nella posizione del loto per meditare, per rilassarsi, soprattutto per unire le religioni, perché io, ad esempio, sono stato in Africa a portare un San Giuseppe a un vescovo, e questo vescovo mi ha detto che il capo dei musulmani, a un certo punto lui recitava la messa sotto una tenda, gli ha lanciato una valigia piena di soldi e gli ha detto: tu, se è vero che Dio è quello che dici, costruisci una chiesa degna di Dio. Quindi le religioni poi tra di loro vanno d'accordo, sono
tutti abbiamo visto soldi. Abbiamo visto cosa ha fatto il Papa nel viaggio l'altro giorno, no? Quindi e quindi a me era piaciuta tanto quella piccola scultura, perché proprio andava in quella direzione. Poi che fine ha fatto? L'hai ceduta a qualcuno? Te l'hanno comprata? Che fine ha fatto quella scultura?
L'ha comprata il direttore della Team System.
Ah, ho capito. quindi, ecco, dicevo... E soprattutto nel tuo modo di fare, ma anche nel tuo modo di creare spesso, metti l'allegria che appartiene proprio al tuo modo di vivere, no?
Cioè, sì, sì.
Tu riesci a volte anche a essere ironico, ad essere anche proprio qualche volta riesci anche a far sorridere con la tua...
Guarda, secondo me l'arte, al di là di essere bella, al di là di far riflettere, comunque... Il sorriso non deve mancare mai a chiunque, capito? Quindi se uno guarda una scultura e si mette un attimo a ridere, penso che sia solo che positivo, insomma.
credo anch'io. E quindi ecco, mettere insieme anche nella serietà un po' quel modo leggero, diciamo così, in fondo di affrontare la vita, leggero non nel senso di superficiale, no?
Ma
nel
assolutamente senso, no.
Nel senso di avere un atteggiamento positivo nei confronti di tutte le cose, anche nei confronti delle cose no, più,
sempre,
più...
Ma, Ma guarda Aldo, ti parlo da uomo e soprattutto da libero professionista. Se io non fossi leggero e se io non fossi in grado di modificarmi continuamente, avrei cambiato mestiere.
Certo,
anche in questo momento molto, molto duro per chiunque, certo. Per un artista forse non ancora di più, insomma.
Certo. Assolutamente. Aldo.
Sì, prego.
Vogliamo iniziare con la descrizione di alcune opere, perché ho paura che non facciamo in tempo, che sono molte, ne abbiamo 8.
Certo.
8.
io inviterei Felici, no? A partire da quella che io non so se è il suo capolavoro, sicuramente è la sua opera più importante, no? E anche quella che ha avuto riconoscimenti più notevoli, insomma. Io mi riferisco al Cristo rivelato. Ce ne vuoi parlare un attimo?
Sì, allora, il Cristo rivelato è sicuramente l'opera che più ha fatto parlare di me nel mondo, perché addirittura ha scritto la Reuters con la traduzione dell'articolo in 43 lingue, quindi sicuramente hanno parlato abbastanza. Comunque, il Cristo rivelato è nato tutto grazie al Museo Mero, perché ero a Napoli a fare una mostra alla Chiostro Santa Chiara, assieme al Museo Mero, appunto. Uh-huh. E il mio maestro di scultura mi ha detto: Felice, se vai a Napoli vai a vedere il Cristo velato di San Martino, perché è uno dei capolavori in assoluto al mondo. Io, la moglie dell'ex direttore del Museo Mero e un operatore del Museo Mero, siamo andati alla Cappella San Severo, abbiamo pagato il biglietto e nel momento in cui io mi sono avvicinato mi hanno buttato fuori in malo modo. Al che Massimiliano Trubiani, che è appunto l'operatore del Museo Mero, mi dice: Felice, se fossi in te la rifarei. Dopo che me l'aveva descritta, ho detto: Massimiliano, tu devi essere un po' pazzo, insomma, perché è così grande, così complessa, così importante. Però dopo 3 mesi questa negazione mi macerava dentro. Ho chiesto a Massimiliano di descrivermi dettagliatamente la scultura, abbiamo fatto un piccolo modellino in creta, sono andato a Carrara, ho comprato un blocco di 4 tonnellate e in 2 anni è uscito il Cristo velato per la seconda volta, svelato alle persone non vedenti, che ha girato in tutta Italia, è stato in un mucchio di posti e attualmente è a Parma, alla chiesa di San Giovanni, fino a dicembre 2021, appunto per come capitale della cultura italiana. Tra l'altro me l'hanno già richiesto anche a Brescia per il 2023, quindi
mamma mia,
per un po' di anni lui è a posto, insomma.
Sì.
il Papa Gregorio XVI lo ha visto qui in Ancona proprio, no?
Sì. Ecco, parlando di ironia del mio modo di fare molto impulsivo, ma che a un certo punto al Papa gli ho detto: guardi, lei almeno le cose nei posti sacri deve farle toccare non vedente, lui mi ha detto: tagliaferri, ci provo. Io l'ho preso, l'ho abbracciato e tutte le persone che erano lì: no, Felice, non si fa. Oh, ragazzi, voi non sapete cosa mi ha detto.
Oh, e io posso aggiungere una cosa, questo comunque lo sapevi, che circa un anno e mezzo prima che tu andassi alla Cappella di San Severo, c'ero andato io, no?
Sì,
io avevo compiuto un atto di disobbedienza civile, nonostante il divieto, eccetera, ho toccato il Cristo velato di San Martino, l'ho toccato, e quando ho potuto toccare la tua scultura sono rimasto veramente sbalordito. Perché? Perché naturalmente la tua scultura non era una imitazione di quella, era un'altra cosa, eri tu, era il Cristo di Felice Tagliaferri, cioè lì dentro c'era un'energia, una forza, no? Mentre quello di San Martino rappresentava in certo senso proprio la morte, no?
La morte.
Il tuo invece rappresenta la risurrezione, la vita, la forza rigeneratrice, no? Ma soprattutto una cosa che mi ha colpito nel tuo, dal punto di vista tattile, questo bisogna dirlo, perché sì, come si fa a rendere tattilmente un corpo ricoperto da un velo? No?
Beh,
è una cosa straordinaria. Ora, in quel caso lì, veramente si coglie questa cosa. Io lì non so tu come hai fatto a fare questa cosa, perché chiaramente non avevi un'esperienza precedente di questo tipo, no?
Io però, mettendo sotto il corpo, sotto il velo delle persone, tocco e capisco ugualmente in che punto sto toccando del corpo, quindi ho evidenziato in particolar modo le cose che non potevano vedersi, come il menisco, come l'unghia, come l'orecchio in mezzo al velo, cioè
sotto il velo, capito? Sotto il velo, darti la sensazione che queste cose sono sotto un velo, questa è una cosa veramente straordinaria.
Ma la cosa bella è che guardandole solo non le vedi, capito?
Certo.
Forza a toccarle, quindi.
Certo. Senti, delle cose che stai facendo adesso, no? Io queste purtroppo ancora non ho avuto l'occasione di vederle, ma so che ce n'è una importante che tu hai chiamato luminescenza. Parlane tu, sì, perché io non l'ho vista, insomma.
Beh, luminescenza è un busto di donna bellissima, con un gran bel seno, quello non deve mancare mai, con lo sguardo vigile, attento, pelata perché è stata dedicata alle donne che fanno la chemioterapia. Tra l'altro proprio domani vado in Università di Medicina a Roma, perché probabilmente farò una mostra lì con luminescenza, dove nasceranno anche dei laboratori per le donne operate al seno.
Ah, bello, interessante.
Sì. Quindi c'è questo forte impegno sociale anche in molte opere di Felice, questo bisogna dirlo, insomma, no? Che riesci a toccare, a cogliere alcuni problemi che appartengono all'uomo di oggi, insomma, alla nostra società, no?
Felice, come è venuta l'idea di fare questa scultura?
Ma è venuta l'idea perché una mia amica, che appunto è stata operata al seno e ora non c'è più, gli ultimi mesi di vita io andavo a trovarla a casa, lei dormiva sempre, io mi mettevo a letto con lei e me la toccavo continuamente in testa. Lei quando si svegliava era felice che io fossi lì. E dai oggi, dai domani, dai dopodomani l'ho rifatta.
Ah, che bello.
Sì. No, ma Aldo, qualsiasi artista crea le cose che vive, quindi
certo.
Noi non è che viviamo in un mondo diverso da quello attuale, quindi vivendo in questo mondo, questo qui dei tumori è un problema reale che tocca veramente tutti, quindi è il caso che se ne facciamo parlare anche attraverso l'arte, come anche un altro, una cosa molto attuale, un nuovo sguardo, appunto, la pietà al contrario, Gesù che tiene la Madonna, che la Madonna è una bambina, è una donna ed è una persona anziana, e Gesù è un uomo, è un bambino ed è un padre.
Sì. Anche questo purtroppo non l'ho ancora vista, ma questa qui ha una destinazione importante, vero, quest'opera?
No, questa qui è nata grazie a dei dipendenti dei Musei Vaticani che si occupano di accessibilità, Isabella Salandri e tutta la sua equipe, che a un certo punto mi hanno fatto toccare la prima copia della Pietà, e di sotto ho fatto un piccolo laboratorio dove ho realizzato il volto sia della Madonna che del Cristo, perché comunque la scultura poteva essere totalmente diversa, ma guardandoli in faccia dovevo capire che era la Pietà. E da lì poi dopo ho preso il marmo e sono partito piano piano e l'ho tirata fuori. Attualmente è al museo di Parma sempre, però dopo 4 mesi che lì è stato aperto solo 15 giorni, la settimana prossima arriva qua da me e dopo siamo in stallo perché forse va a Milano.
Senti, è l'uomo che si scolpisce da solo? Perché si scolpisce da solo? Come fa a scolpirsi da solo?
Allora, tu fai finta di vedere un parallelepipedo di marmo grezzo. Da questo parallelepipedo esce fuori la testa in cima, il braccio destro con in mano il martello, il braccio sinistro con in mano lo scalpello che picchia dentro il marmo, e questa cosa qui l'ho fatta un po' ironicamente, ma un po' sul serio, della serie che quando uno è nella cacca, se uno si tira fuori da solo, gli altri non la sono.
Quindi è lui che si tira fuori dal marmo, dal blocco,
sì,
dalla pietra.
Sì, 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 no, della serie che quando abbiamo dei problemi dobbiamo risolverseli noi.
Quindi ci sono questi messaggi subliminali, ma nemmeno tanto, insomma, in molte delle opere di Felice. Senti Felice, tu però mi devi consentire, ci tengo particolarmente, di parlare di una tua opera che abbiamo al Museo Merlo. Io ne parlo sempre con molto affetto e con molto amore, perché è forse l'opera che amo di più. Tu lo sai qual è, lo sai?
La Nonna del Sud.
La Nonna del Sud.
La Nonna del Sud è bellissima, tra l'altro. La Nonna del Sud è ancora tra le prime sculture che ho fatto, quindi avevo ancora la memoria visiva, nel senso che all'inizio ho realizzato tutte cose che la mia mente ricordava di aver visto, poi pian pianino andando avanti ovviamente è finito questa tranche, ho iniziato a guardare altre cose per rifarle in modo diverso ovviamente. Ma la Nonna del Sud è questa nonna seduta su un palchetto di legno, la nonna è di Creta, con lo scialle, col fazzoletto in testa, col grembiule, con le gambe grosse di stanchezza, col sedere grosso e con le mani in grembo, proprio in attesa.
Mm-hmm. Proprio come una nonnina di paese.
Sì, ma io mi sono innamorata di quest'opera, perché ho visto in questo veramente proprio il simbolo un po' del destino di un popolo, in fondo di emigranti, no? Allora mi dà proprio l'idea, la Nonna del Sud, di questa donna anziana seduta su una panca di legno piuttosto grezzo, no? Quindi vicino probabilmente alla porta di casa, che aspetta chi, che aspetta che cosa, probabilmente i figli, i nipoti lontani, che non si sa se torneranno, quando torneranno, e quindi in questo, ecco, la trovo veramente commovente. E ho pensato che in fondo Felice, pure tu sei un uomo del sud, anche se adesso vivi al nord, no?
No, io sono assolutamente del sud, orgoglioso di esserlo, tra l'altro. La cosa, ecco, un aspetto tattile della Nonna del Sud molto bella è il ricamo dello scialle che è in lana ed è tutto puntinato, che sembra quasi ricamato.
Sì, sì. Tra l'altro questa scultura offre all'esplorazione tattile sensazioni anche molto diverse a seconda appunto della parte che si sfiora con le mani. Tra l'altro c'è anche una differenza di materiale, dicevo, la terracotta e la panca di legno, un legno grezzo, un legno ruvido, che dà proprio l'idea, insomma, della povertà, di una vita molto molto modesta,
sempre,
insomma.
Sempre, sempre.
Quindi la trovo piena di poesia questa scultura, veramente. E senti, visto che stiamo quasi per terminare il tempo, io vorrei sottolineare, non si può non farlo in genere quando si parla del Museo Merlo, ma quando si parla poi di Felice Tagliaferri, sottolineare l'importanza proprio della tattilità delle tue opere. No? Sì. E a riguardo vorrei citare, se ti permetti, un'altra opera che abbiamo al Museo Merlo, che è la Donna nel Vento. Che dal punto di vista tattile è veramente straordinaria. Ne vuoi parlare un pochino?
Sì, la Donna nel Vento è quella donna che poi ne ho rifatte diverse, perché è proprio l'idea dei capelli nel vento, che normalmente sono intoccabili, perché quando una donna ha i capelli nel vento, tu glieli tocchi, i capelli cadono, invece lì è proprio un fermo immagine. Questo qui a livello sensoriale, cioè a livello proprio da grande linee. Poi ci andiamo a toccare il viso, oltre ad avere tutti i super dettagli del viso, però c'è una levigatura diversa a seconda del punto in cui la tocchi.
È straordinaria, questo è veramente straordinario. Cioè, già al di là della rappresentazione, che pure è bella, insomma, ma il toccare quest'opera voglio dire, è un'esperienza veramente unica. Senti, io direi, prima di concludere, non si può non citare un pochino anche, l'avevo accennata all'inizio, la fortuna mediatica di Felice Tagliaferri. Tu sei sempre in televisione, a volte ci hai anche trascinato noi del Museo Mero, più di una volta.
Sì.
L'ultima volta, se non sbaglio, riguarda la trasmissione, quella di Annacone.
Di Annacone, sì.
Di Annacone, che è stata girata, come è stata girata? Alcuni mesi fa, perché poi non è andata subito, forse a ottobre.
È stato girato a ottobre, sì, a ottobre, poi è andato a dicembre.
È andato a dicembre. E Annacone, voglio dire, ha fatto questa trasmissione che ha avuto un notevole successo, vero Felice?
Sì, ha avuto abbastanza successo, ma tra l'altro con Annacone la cosa bella è che io ho il difetto che con le persone che incontro dopo nasce l'amore con tutti, quindi anche con ci sentiamo spesso, tra l'altro mi ha dato una bellissima notizia che speriamo nei prossimi giorni di comunicare a tutti, perché sembra che ci sia una replica di questa puntata in prima serata.
Ah, bello!
Sì. Ma tra l'altro Annacone è un personaggio che veramente si immerge in quello che fa. Io infatti gli avevo detto, quindi scherzando, perché veramente con lui si arriva subito alla confidenza, gli ho detto: tu, dico, sei figlio di una buona donna, il tuo segreto è quello che, anziché fare il giornalista che ritrae un evento, tu fai il centro dell'evento che viene ritratto, perché lui si è talmente immerso in questa cosa che veramente lui si è messo al posto di Felice, e anche lui è venuto lì al Museo Mero, no? E lui ha voluto bendarsi, fare la visita tattile, arrampicarsi sulla scala per toccare le parti alte dell'escursione, veramente, no? E questo chiaramente denota una passione che coinvolge il pubblico, no? Che sia un po' il segreto del pubblico. E quindi adesso qual è la prossima occasione che ti vedremo in televisione? Ce l'hai già? È già programmata?
Ma, guarda, c'è una cosa molto, molto bellissima che sto facendo assieme a una regia. Allora, io quando mi sono licenziato da centralinista per campare, i primi anni ho fatto teatro con la compagnia teatrale di Catania che si chiama Neon Teatro. Uh-huh. Sono rimasto in contatto appunto con il regista e con la regista, e adesso stiamo facendo un documentario, un cortometraggio con un ragazzo che si chiama Danilo Ferrari. Lui è tetraplegico non comunicante, tetraplegico spastico non comunicante, è un non vedente, è una persona che non comunica, lui comunica solo con gli occhi, è impossibile che possano dialogare, è impossibile fin quando qualcuno non ci prova e ci riesce. Io sono provato, ci sono riuscito, e gli sto facendo il ritratto, e dopo andremo in giro a presentare questo spettacolo che si chiama, non mi ricordo più,
va bene lo stesso,
no, ma perché ce ne ho troppe, Aldo, scusami, ma e quindi molto bello anche questo. E poi vabbè, c'è il discorso della formazione che stiamo facendo a Verona, in scuola di arte e terapia, stiamo formando una serie di persone. Tieni presente che i laboratori che faccio io sono sempre misti, cioè sono persone abili, non abili, super abili, vedenti,
certo,
non vedenti,
certo,
anche perché per me questa è l'inclusione totale, certo. Ma la cosa bella è che nei posti dove andiamo, ad esempio a Verona, collaboriamo col comune e le persone disagiate del comune possono venire a fare il laboratorio, collaborano con noi, c'è tutto un discorso molto bello, molto sociale, molto integrativo.
Ma questo che dici, vedi Felice, è estremamente interessante, perché ecco, io vorrei, permettimi di sottolineare questa cosa, a volte uno pensa, ma sai, c'è lo scultore cieco, è il fenomeno da baraccone, la gente va a vedere la cosa straordinaria, il cieco che fa lo scultore, no? Ecco, c'è questo rischio quando si associa la disabilità ad alcune manifestazioni.
emozioni, no? Ora, il caso di Felice, Felice è un artista che fa delle cose belle, che fa delle cose che comunicano, che ti parlano, che ti dicono, che ti coinvolgono, no? Il fatto che sia cieco è un particolare che si può aggiungere così ai fini della curiosità, no? Ma ecco, però la cosa importantissima, e quello che dicevi adesso lo sottolinea, che tu anche nella tua disabilità, nell'usare la tua disabilità, fai arte, cioè trasformi una condizione umana, anche nelle relazioni con le altre persone disabili e non disabili, trasformi tutto questo in operazioni artistiche, che quindi questa è la cosa veramente importante e anche originale, no?
Ma io penso che la disabilità non sia un problema per noi, la disabilità è un problema per chi vive con noi, quindi certo. Poverino non sono io, poverina è la mia compagna, il mio figlio, che dico, io voglio, ad esempio,
nel caso tuo poi
ho voluto comprare la motosega per tagliare i tronchi da mettere nella stufa legna. Loro erano preoccupati, oddio, come fai a fermare? Io lo faccio, appunto, cioè, sono loro che stanno arrivando, quindi.
Senti, e allora qui più che mai mi torna in mente il titolo del libro del Canavò, no? Sì. Mi chiamano i disabili.
Sì, no, tra l'altro Canavò è stato un grande, perché penso che sia stata la prima persona a parlare da un certo punto di vista delle persone con disabilità.
Sì, ma a parlarne soprattutto in modo così positivo, così, no?
Sì, no, in questo modo positivo.
Cioè senza pietismi, senza, ecco, il brutto, io lo dico qui proprio francamente, il brutto, quello che dà anche un pochino fastidio, è quando, pensando di fare qualcosa per la disabilità, la si presenta come delle situazioni che generano in fondo pietà, quella, diciamo, che in fondo cosa presuppone? Presuppone, tu poverino sei così, va bene, noi ti vogliamo bene lo stesso, insomma, no?
insomma, non è il massimo, vero Aldo?
No. Invece quando si parla della disabilità in modo così creativo, così costruttivo, è un'altra cosa, no?
Aldo, sì. Il tempo purtroppo è terminato. Io volevo intanto ringraziare appunto il presidente Aldo Grassini per essere stato con noi e naturalmente l'artista Felice Tagliaferri, e poi volevo ricordare l'appuntamento per il prossimo giovedì, che è appunto il 18 di marzo, Alic Cavaliere, L'Uomo è Natura, sarà con noi Monica Bernacchia che intervisterà Fania Cavaliere. E quindi non perdere anche il prossimo appuntamento. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Ciao.
Appuntamento a giovedì prossimo. Allora, ma voi restate con noi perché tra pochissimo inizia una nuova puntata di Slash Box.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.